Le nostre sono delle, i nostri sono degli spunti di riflessione, sono naturalmente dei tentativi iniziali che andranno poi approfonditi. Vi presento alcuni dei momenti sui quali abbiamo deciso di fermarci come gruppo, alcuni elementi che ci sembrava attraversassero un po' il libro bianco nella sua sostanza, ovviamente nei punti che a noi interessavano di più. Ci è sembrato che spesso la costruzione dei capitoli del libro bianco passasse attraverso degli assunti di principio che venivano dati come insindacabili. In particolare alcuni ci hanno colpito, ne cito ad esempio soltanto uno, per quanto riguarda il breve ma significativo paragrafo sulla maternità. La maternità viene presentata tout court come aspetto fondamentale della società attiva. Allora, se secondo Sacconi ci siamo dette la società attiva è la società dinamica, è la società delle opportunità, è la società dell'azione dell'individuo all'interno di un sistema che è più giusto e più vitale, allora abbiamo ragionato a contrario e ci siamo chieste a questo punto che valore abbia passivamente il non fare figli. Quindi evidentemente chi non fa figli, quindi la non maternità, non è un valore, ma è anzi un disvalore. E chi non fa figli da questo modello di società attiva, in qualche modo è ideale, secondo Sacconi, viene tagliato fuori. Quindi la non maternità non è una scelta, e questo è chiaramente un tema molto caro al femminismo, ma assume una connotazione ne negativa, direi anzi colpevolizzante, ma su questo vorrei tornare dopo. Un altro elemento che ci sembrava interessante rispetto ad una lettura più generale del libro bianco è che è pieno di contraddizioni. Contraddizioni che noi abbiamo definito interne al libro bianco stesso e anche se vogliamo definirle così, insomma, esterne. Una, per esempio, riguarda l'ossessione della gioventù di contro alla questione dell'ossessione rispetto alla vecchiaia. Perché, per esempio, abbiamo letto in alcuni passaggi del libro bianco che bisogna essere giovani perché più si è giovani e più si fanno figli presto e in tempo utile, soprattutto se ne fanno tanti. Più si è giovani e più si entra prima nel mercato del lavoro, più si è giovani e più si ha tempo per formarsi continuamente, ma dall'altra parte sembra quasi un modello in completa contraddizione con quell'altra ossessione che è quella della vecchiaia. Infatti il discorso di Sacconi sulla quarta, anzi la terza e la quarta età sostanzialmente prevede antinomicamente rispetto all'essere giovani di dover continuare a lavorare, a formarsi, ad essere attivi praticamente fino alla tomba. Un altro, secondo noi, elemento di contraddizione è il fatto che il libro bianco sia un po' percorso da questo concetto, naturalmente da questo presentato come un valore positivo, di novità, porre un modello nuovo. In realtà nel suo elemento centrale, e poi ci tornerò, vale a dire la questione della famiglia, tutto fa tranne che porre elementi di novità. Anzi, evidentemente, ma penso che attenga all'esperienza quotidiana di ciascuno di noi, basta considerare anche semplicemente le nostre famiglie o le nostre relazioni, il modello è assolutamente, il modello di Sacconi naturalmente, è assolutamente lontano da quella che è la realtà e men che meno è nuovo. Sostanzialmente il modello di Sacconi è quello della famiglia basata sul matrimonio, qui ovviamente dirò delle cose che sappiamo. Matrimonio naturalmente tra uomo e donna, ma è anche una famiglia di buon reddito, quindi mi permetto di aggiungere una famiglia italiana e conseguenzialmente possiamo allargare il discorso occidentale. Una famiglia di buon reddito perché è una famiglia che si deve poter permettere di pagare i servizi privati, sussidiari o addirittura concorrenti rispetto allo stato sociale, insomma, smantellato. Ma è una famiglia all'interno della quale i ruoli sono ancora rigidamente intesi, quindi assolutamente non nuova. L'uomo lavora e produce, la donna lavora, ma attenzione, lavora fuori casa a tempo parziale e questo è il nostro destino, ce lo dice anche in maniera molto chiara il collegato lavoro. E il resto del tempo liberato, che non è un tempo liberato per noi o per sé, è un tempo da dedicare al lavoro di cura e quindi di riproduzione. Quindi è il lavoro in casa. È una famiglia in cui ci deve essere almeno un figlio e anche questo si evince in maniera molto chiara da alcuni passaggi del libro bianco. Per quanto riguarda le contraddizioni esterne, poi ci sono dei passaggi sui quali se c'è anche tempo e interesse possiamo provare a ritornare. Beh, uno, avendo anche delle fresche studentesse universitarie all'interno del gruppo Medea, è rispetto alla questione della riforma Gelmini. Per esempio, ci veniva da riflettere, abbiamo riflettuto su questo dato, scardinando completamente tempo pieno, sostegno, laboratori e tutti quei progetti di educativa territoriale, quali per esempio quelli svolti da molte scuole anche nel territorio torinese, ce lo raccontava una compagna, rispetto alla dispersione scolastica, beh, se questo fa la Gelmini, allora ci chiediamo, anzi, per meglio dire, sottolineiamo la contraddizione con il libro bianco di Sacconi, che va in tutt'altra direzione, in particolare in tutta quella parte, anche qui un po' ossessivamente riproposta, riguardo alla questione della prevenzione del disagio sociale giovanile. Quindi tagliando sostanzialmente da una parte gli strumenti, ci si chiede come si possa fare per prevenirlo. E poi c'è un'altra contraddizione che a noi come donne non poteva naturalmente che non interessare e far anche accendere un campanello di allarme, che è una contraddizione di realtà. C'è spesso nel libro bianco di Sacconi un ritorno, anzi un costante ritornare sul concetto di conciliazione tra i tempi della vita e i tempi del lavoro, anzi i tempi della cura. Allora noi ci siamo chieste, proviamo, davvero soltanto proviamo in un colloquio di assunzione a dire di avere un bambino piccolo o un anziano a casa da accudire e vogliamo vedere dove va a finire la conciliazione auspicata da Sacconi tra tempi di cura e tempi di lavoro. Un altro elemento che abbiamo voluto esaminare era quello del linguaggio. Molto in generale, perché ripeto, è un lavoro che naturalmente offre molti spunti, molto lungo, non si esaurisce in questa breve relazione, che è semplicemente un momento di passaggio. Il linguaggio l'abbiamo considerato interessante nelle omissioni, e ce n'è una macroscopica, ma credo che sia di tutta evidenza, vale a dire che soprattutto quando si fa riferimento alle donne, alla maternità e al lavoro di cura, il discorso sui servizi manca sempre, naturalmente, dell'aggettivo pubblici, ma ne aggiunge un altro, quasi sempre, e cioè per l'infanzia, e su questo vorrei poi tornare. Poi c'è anche un altro aspetto del linguaggio che è interessante, cioè l'appropriazione di termini che per noi sono simbolicamente e politicamente molto connotati. Per esempio Sacconi si appropria di una questione che per il femminismo italiano e non solo è fondamentale, vale a dire la questione della differenza di genere, ma mette anche in campo un altro concetto molto caro al femminismo, che è quello delle reti di relazione. Questa appropriazione l'abbiamo trovata ovviamente molto interessante, ma allo stesso tempo molto, molto pericolosa. E poi naturalmente c'è un riecheggiare continuo a termini che noi abbiamo trovato soprattutto nel collegato lavoro, perché è ovvio che questi testi vanno letti in sinergia, ma che abbiamo ritrovato anche nei provvedimenti, in particolare quelli sulla sanità, della Lombardia, ma soprattutto del Piemonte, ma anche rispetto ad altre leggi che possono sembrare lontane. Quando per esempio Sacconi fa un riferimento, mettendolo tra virgolette, quindi dandogli una connotazione negativa, al desiderio di avere un figlio sano, dandogli appunto una connotazione negativa, beh, evoca immediatamente l'impianto stesso della legge 40 sulla fecondazione assistita. Questo per dire che la nostra riflessione voleva far emergere questo dato: vanno tutti letti non soltanto come proposizione di un modello sociale, culturale, economico e politico, ma vanno davvero letti come tentativo di proporre, in particolar modo per quanto riguarda le donne, qualcosa di completamente nuovo e assolutamente pericoloso. Per quanto riguarda poi ancora il linguaggio, ci sono alcuni termini che a noi hanno fatto pensare immediatamente a quello che sta succedendo in Piemonte. Ne cito soltanto uno, anche se non è di strettissima appartenenza, chiamiamolo così, di centrodestra, vale a dire il concetto della presa in carico, che è sostanzialmente l'ossatura della delibera Ferrero, di cui sicuramente avrete sentito parlare, che è quel protocollo assunto dalla giunta regionale piemontese, che sostanzialmente apre la strada all'interno dei consultori pubblici della nostra regione al Movimento per la Vita. Beh, l'impianto, a differenza di tante altre leggi che riguardano le donne, penso sostanzialmente alla 194, l'impianto della delibera Ferrero si incardina appunto sul concetto di presa in carico, e qui anche su questo si possono aprire molte riflessioni sulla presunta incapacità e non responsabilità delle donne a decidere di sé. Altre cose interessanti che secondo noi, ripeto, potevano essere portate all'attenzione questa sera. Il fatto, e mi collego anche in questo caso alla questione appunto dei recenti provvedimenti in materia sanitaria, due dati. Il primo è che a noi sembrava che forse per la primissima volta, o quasi per la primissima volta, in un testo politico di questa portata si riscrivesse, certo, l'abbiamo detto tante volte, un modello nella sua interezza, quindi famiglia, lavoro, comunità e poi servizi. Ma per la prima volta tutto questo viene inteso in una maniera specifica, e cioè tenendo conto che l'intero ciclo di vita non è dalla culla alla tomba, ma attenzione, è dal concepimento alla morte naturale. E da questo punto di vista credo che si possano aprire moltissime, moltissime riflessioni. Un altro elemento secondo noi è molto, molto interessante, ma in questo naturalmente, come vi dicevo in apertura, mi ripeto e mi aggancio alle relazioni precedenti, è quello di presentare costantemente come modello vincente il modello in cui sostanzialmente si alleano, ma in realtà l'uno si sostituisce all'altro, l'alleanza tra pubblico e privato. E anche questa presentazione di un modello vincente nella sussidiarietà, se non nella quasi indifferenza tra pubblico e privato, viene fatto spesso attraverso il linguaggio. Infatti noi abbiamo notato che nella stragrande maggioranza delle volte in cui viene fatto riferimento allo Stato sociale così come noi oggi lo conosciamo, quindi pubblico eccetera eccetera, gli aggettivi che sono associati sono quasi tutti negativi. Alcuni sono per esempio inefficace, assistenziale, ovviamente con una connotazione fortemente negativa, modello fallito, eccetera, eccetera, ne cito soltanto alcuni. E quindi il principio di sussidiarietà, che a noi, lo ribadisco proprio perché, e ci tengo anche a farlo, visto che ci sono molte mobilitazioni in atto rispetto alla questione della sanità in Piemonte, in particolare della delibera Ferrero, un altro elemento che ci sembrava fondante del libro bianco era proprio, ovviamente, il principio di sussidiarietà, che, badate bene, è stato già nei fatti concretizzato sia da Cota sia dal suo assessore Caterina Ferrero. Possiamo dire che con il patto che Cota ha stipulato in campagna elettorale, il patto per la vita e per la famiglia, e poi la sua concretizzazione attraverso l'ingresso dei volontari del Movimento per la Vita nei consultori, quell'alleanza di cui parla Sacconi tra volontariato, privato sociale e servizi è nei fatti sostanzialmente concretizzata, sostanzialmente data. Poi naturalmente sta a noi, e lo si sta facendo anche, mobilitarsi contro. Queste sono alcune delle riflessioni che abbiamo fatto in questi incontri di Medea, e che tenevamo a portare anche questa sera attraverso questa relazione. Lo ripeto, sono naturalmente le riflessioni di Medea e assolutamente in itinere. L'elemento poi, ma su questo davvero non mi voglio ripetere, che secondo noi era centrale, perché la relazione di Andrea in alcuni punti è stata chiarissima, la questione naturalmente della centralità della famiglia. E a noi sembrava un po' che in questo Sacconi per certi versi facesse quello che fa un po' in tutto il libro bianco, vale a dire dei piani che si mischiano costantemente. L'immaginario sacconiano, che è quello della famiglia come dono, all'interno della quale ci si scambia il dono d'amore, ci si tramandano tradizioni, religione e valori, ci si vuole molto bene, perché Sacconi lo dice che è il luogo dell'amore, e questo è il mondo immaginario del ministro. Poi però ogni tanto esce fuori la famiglia come davvero è, ed esce fuori anche nel libro bianco, perché in alcuni passaggi, in questo è chiarissimo, la famiglia è fonte di ovviamente di servizi, è il primo tassello del welfare all'italiana, ma è anche redistribuzione del reddito, naturalmente, e poi quando poi si fa il discorso relativamente alla questione delle pensioni diventa abbastanza ovvio. Su questo, sulla questione della centralità della famiglia come, insomma, come luogo idilliaco da una parte, ma come realtà economica e necessariamente assistenziale dall'altra, credo di potermi fermare, anche perché, ripeto, credo che le relazioni precedenti l'abbiano in qualche modo esplicitato. Ci terrei invece a fare un passaggio su una delle riflessioni più specifiche che noi stiamo facendo rispetto al libro bianco, perché ci stiamo muovendo per certi versi su due livelli: un tentativo di lettura più generale, come vi dicevo prima, rispetto a quelli che ci sembravano essere i temi più che lo attraversavano nella sua sostanza, ma anche in generale, e alcuni passaggi che secondo noi erano di interesse, anche perché sempre di un gruppo di donne si tratta. E appunto uno dei momenti del libro bianco, uno dei passaggi del libro bianco, forse uno dei più brevi ma decisamente significativi, è quello sulla maternità. Perché per certi versi è anche abbastanza esemplificativo di come Sacconi si muove, secondo noi, rispetto alle contraddizioni di cui parlavo prima. E quindi lo vogliamo assumere come esempio per fare un discorso un po' più generale. Innanzitutto in quel paragrafo viene posto una volta per tutte come indissolubile il legame tra la maternità, le donne e la famiglia, ma facendo un'operazione particolare che è saltata immediatamente alla nostra attenzione, e cioè che in un paragrafo dedicato alla maternità in realtà le donne compaiono soltanto verso la fine. E questo è molto interessante perché il soggetto attore della maternità per tutta la parte iniziale del paragrafo è la famiglia. Un altro elemento interessante, e in questo io vorrei sottolinearlo, va assolutamente tenuto presente che ci si ricollega al collegato lavoro, la procreazione come destino di libertà delle donne, per le donne, quindi con un valore assolutamente positivo a fronte di tutta la colpevolizzazione che viene fatta nei confronti di chi non fa figli. E vi consiglio in questo di andare a leggere le frasi relative. Laddove il destino di libertà previsto per le donne, cioè la procreazione, ha anche un valore fondamentale dal punto di vista della produttività, e lo si dice in maniera molto chiara. Ad alcune di noi hanno fatto un po' venire in mente le lezioni di storia delle scuole elementari, quando si raccontava del fascismo e del fatto di dover fare i figli per la patria. Beh, evidentemente i figli oggi, secondo Sacconi, si devono fare anche per il mercato. Poi alcuni elementi ancora rispetto a questo paragrafo sono interessanti, soprattutto facendo riferimento alla questione dei servizi e anche a quello che dicevamo prima. Ripeto, abbiamo tentato di intrecciare sempre i due livelli, quello più generale e quello più particolare, rispetto al linguaggio. Prendo solo il... perché a memoria non lo so. Sempre nella questione del perché le donne italiane non fanno figli, si dice... La divaricazione tra il desiderio di maternità e la sua realizzazione è spesso attribuita alla carenza di servizi per l'infanzia o ai bassi tassi di occupazione femminile. Allora, in quello ci sono moltissime cose da dire, e in questo mi dispiace davvero che non ci sia Cristina, perché anche facendo delle riflessioni con lei nel corso degli ultimi anni sul discorso della femminilizzazione del lavoro e del welfare, in realtà dall'analisi dei dati viene fuori che non è una O quella che dovremmo in realtà qui immaginare, quanto piuttosto una E, perché mettendolo ovviamente in forma dubitativa, infatti Sacconi dice ciò può essere vero solo in parte, vale a dire non è che non facciamo figli perché non abbiamo lavoro o non ci sono servizi, i motivi stanno altrove, mentre invece noi sappiamo che non è esattamente così. E a suffragare la sua ipotesi, lui dice, afferma, se si esaminano le percentuali di natalità nelle regioni in cui vi è il numero più alto e la migliore qualità di asili nido, non si notano significative differenze di percentuale delle nascite. Allora, in realtà la questione è che le donne nelle regioni in cui i tassi di occupazione femminile sono molto vicini a quelli del Trattato di Lisbona, sono anche, perché non fanno figli, ma perché sono anche le regioni, e penso al Piemonte per prima, in cui il principio di sussidiarietà pubblico-privato ha raggiunto dei livelli tali per cui nella nostra provincia ci sono circa una cinquantina di asili pubblici, ma ce ne sono più di 60 privati. Allora, il discorso qual è? Che probabilmente le donne per fare figli hanno bisogno di lavoro, di un certo tipo di lavoro, e di servizi, ma di servizi pubblici, quindi accessibili dal punto di vista economico. Laddove le donne lavorano e laddove i servizi sono servizi privati, quindi praticamente in quasi tutto il nord e in particolare nel nord-est, se andiamo a vedere quanto costano le rette per figlio, proviamo solo a fare il calcolo se una dovesse permettersi di averne due, raggiungiamo delle cifre che fanno paura. In alcune province della Lombardia si arriva a più di 500 euro mensili per la retta di un asilo nido, quindi in media.